Pronto? Uè, ciao, dimmi, come stai? Stai bene? Oh, mi fa piacere. Sì, anche io sto bene, sono in galera, ma sto bene. Grazie. Sì, vai, dimmi, ma fai in fretta che c'ho il pokerino di fine anno lasciato a metà. Ballano 3 sigarette, eh? Che però fa ridere, no? Senti, perché visto che sono omaggio della direzione, è l'unica partita a poker dove la gente vuole perdere. No? Non l'ho ricevuta la lettera della mamma. Sta bene? Ah, bene, sono contenta. Bon, ci siamo detti tutto, no? No, no, dai, non dire che la famiglia me ne frega, che mi girano. Ok, qui in galera il pokerino di Natale è come la messa per i cattolici, eh? Se la salti, il papa non ti parla più. Ma che ne sai? Ma che ne sai te che in galera non ci sei venuta mai neanche come visitatrice? Cosa vuoi che ti dica? Che sto male? Va bene, sto male. E non dirmi che devo essere ottimista, che è facile dirlo da lì. Ma qui, qui dentro, dietro le sbarre, gli orari, le porte, i manganelli, i secondini, c'è solo una cosa, se vuoi saperlo, che mi aiuta ad alzarmi la mattina. Le balle che mi girano. Perciò, se mi volevi dire 100 di questi giorni, va là che l'augurio sbagliato. Ma che vada, dimmi solo, buon 1967, belè.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti ad una puntata speciale di Radiografia Nera, dedicata a un compagno da poco scomparso. Io sono Matteo Liuzzi e accanto a me c'è Tommaso Bertelli.
Di solito a rendere indimenticabili i nomi dei banditi sono le loro imprese o i soprannomi che si sono conquistati tra le osterie e la questura.
Eppure, a volte capita che qualcuno resti impresso nella memoria perché ha fatto parte di una banda, perché ha scritto dei libri o semplicemente perché una volta uscito di galera ha aperto un bar.
Oggi siamo qui per un uomo che è stato tutto questo e anzi pure qualcosa di più. La storia di Sante Notar Nicola, il bandito poeta della rivoluzione.
Gli anni 60 sono il decennio del boom economico e del benessere, ma nel 1967 ormai è chiaro che le cose stanno per cambiare.
Gli operai iniziano a contestare i padroni.
Vogliono più tutele e più diritti, soprattutto sulla loro sicurezza in fabbrica.
Il 9 febbraio gli studenti iniziano a occupare le università.
Si comincia con Pisa, si passa a Torino, Trento, Roma, anche Milano.
E la Cattolica viene sgomberata con un massacro.
Ma nonostante le manganellate, è iniziato qualcosa che non sarà facile fermare.
E a ribadirlo, dal palco del Palalido, l'8 aprile, ci pensano i Rolling Stones.
Il 25 settembre del 1967, alle 3:23, una chiamata arriva al centralino della mobile di Milano.
All'agenzia 11 del Banco di Napoli, al 3 di Largo Zandonai, zona Pagano, c'è stata una rapina.
3 uomini sono scesi da una Fiat 1100D blu scuro targa Milano, hanno disarmato la guardia giurata e in 3 minuti hanno portato via 11.909.907 lire.
Per il dottor Scola, che guida la squadra mobile, è chiaro fin da subito che non sono criminali qualsiasi, ma specialisti della dura, come chiamano le rapine a Milano.
E non solo per la tecnica raffinata, ma perché prima di uscire uno dei banditi, probabilmente il capo, ha chiesto gentilmente un ultimo favore.
Far scattare l'allarme e avvisare la questura.
Il dottor Scola sa già come reagire, perché sono anni che i rapinatori si divertono a provocare la mobile in quel modo qui.
E poi sembra che le banche di Milano sono diventate un self-service. Chiunque può entrare, prendere su quello che vuole e andare via, senza neanche dire grazie.
C'è stato anche un giorno, il 12 novembre del 1965, in cui si è avuto l'impressione che tutti i rapinatori d'Italia si fossero dati appuntamento in città.
In 43 minuti, 3 rapine. La polizia non sapeva da che parte sbattere la testa.
Da allora la mobile si è messa a studiare una strategia nuova per mettere fine a questa tradizione.
Non serve concentrare le ricerche attorno alla banca colpita.
Le volanti devono sparpagliarsi in tutta la città, fino a che una di loro si imbatterà nei banditi e chiamerà tutte le altre a convergere in quel punto.
E funziona. una 500 civetta in crociera pinatori in via Sardegna.
Quando arrivano in bande nere, le volante dietro la 1100 dei banditi, sul filo dei 150 all'ora, sono già 20.
Per convincere gli agenti a lasciarli andare, i banditi rompono il patto non scritto che c'è tra la mala e gli sbirri e iniziano a sparare.
Ovviamente, la polizia risponde e non finisce bene.
In viale Pisa, un proiettile colpisce alla testa un camionista di 43 anni, Virginio Odone.
In piazzale Lotto, un altro proiettile raggiunge al petto Giorgio Grassi, di 17 anni.
In piazza Stuparic, altri due proiettili colpiscono alla spalla e al cuore Francesco De Rosadi, 35 anni, che ha accostato perché ha sentito arrivare il fischio delle sirene.
Viale Serra, viale Certosa, piazza Firenze, l'Arco della Pace, corso Sempione. Milano viene invasa dai proiettili, con la gente che ha l'impressione di essere ritornata in guerra.
Alla fine, all'altezza di via Procaccini, una 8,50 civetta riesce a speronare la 1100 e la butta fuori strada.
Ma non mette fine alla fuga dei banditi, che approfittano della confusione dell'incidente per scappare a piedi.
Il dottor Scola a quel punto ordina alle volanti di restare in zona e batterla palmo a palmo a caccia di un dettaglio sospetto o di un colpo di fortuna, che arriva in via Domodossola.
Un anziano, Roaldo Piva, ferma la volante Musocco e indica quattro uomini che stanno andando in direzione piazza 6 Febbraio.
Il vice brigadiere D'Ambrosio scende al volo e ordina ai banditi di alzare le mani.
Uno di loro si gira e gli risponde con un cazzotto in faccia e lo stende.
Nella rissa parte un colpo. Tre rapinatori riescono a scappare. Uno invece, colpito al braccio, crolla a terra dal dolore.
Tempo 20 minuti ed è seduto in via Fate Bene Fratelli, proprio di fronte al dottor Scola.
Si chiama Adriano Rovoletto, detto il bestione. Ha 32 anni, è di Torino ed è l'autista della banda.
Ma il suo nome è solo un dettaglio sulle prime pagine dei giornali della sera, dove troneggia il bilancio di un'azione criminale che in Italia, così violenta, non si è mai vista.
Tre morti, 26 feriti e la foto di una Giulia della polizia crivellata di buchi di proiettile.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire.
Mentre i giornali vanno in stampa con titoli come Lunedì di sangue a Milano, in quest'ora il Rovoletto racconta tutto.
Sono una batteria della Barriera di Milano, un quartiere periferico di Torino che fa così schifo che lo chiamano ironicamente, ma neanche troppo, la Barriera dell'M.
La mente della banda è Pietro Cavallero, detto Piero, a cui spetta il compito di scegliere i colpi, fare i sopralluoghi e controllare la situazione durante le rapine.
Sante Notarnicola è il suo luogotenente. Nelle rapine fa il cassiere, cioè quello che deve saltare il bancone e raccogliere i soldi.
E poi c'è Donato Lopez, Duccio, detto il biondino, a cui tocca fare il palo.
La banda è attiva dal 63. Ma il loro capolavoro lo hanno realizzato proprio il 12 novembre 65.
Non è vero che tutti i rapinatori d'Italia si erano dati appuntamento a Milano. Sono stati loro che hanno cambiato la storia della malavita con l'invenzione della tripletta.
Tre banche di fila, tutte nel cuore di Milano, una dopo l'altra, così che la polizia non facesse in tempo a segnarsi una rapina che loro erano già in un'altra banca.
Un'esecuzione criminale praticamente perfetta e un record, diciamoci la verità, imbattibile.
Ma a spingerli a farsi le banche non sono i soldi, ma gli ideali.
Perché loro sono guerriglieri comunisti, ma guai a mettere i loro nomi accanto al Partito Comunista Italiano.
Il PC ha tradito gli ideali della resistenza in nome di un riformismo borghese che si batte solo per interessi specifici, che spesso non escono nemmeno dalla singola fabbrica.
Loro invece sono convinti che la lotta non vada fatta per conquiste sindacali misere, ma debba servire ai lavoratori di tutto il mondo. Ed è per questo che li hanno espulsi dal partito.
Il primo è stato Piero, cacciato dalla sezione numero 9 di Torino con l'accusa di essersi intascato i soldi delle sottoscrizioni dei compagni.
È vero che se le ha rubate, ma li ha spediti ai compagni in Algeria.
Sante,
comunista da quando a 11 anni è arrivato a Torino da Taranto con una valigia di cartone e la prospettiva di un futuro chiuso in fabbrica,
lo ha seguito di lì a poco, convinto che la peggiore infamia sia l'inazione, come dice Carlo Cafiero.
Duccio invece ha solo 17 anni ed è la prima volta che va a fare una rapina con loro.
Ha sostituito un altro compagno, Danilo Crepaldi, ex partigiano, che è morto in un incidente.
Danilo era fondamentale per la loro banda. A lui toccava avviare i contatti con i guerriglieri rivoluzionari di tutto il mondo e fare avere loro i soldi che arrivavano dalle rapine.
Solo che poi le cose sono cambiate.
Il cavallero ha perso di vista la rivoluzione e si è fatto sedurre dal potere.
Ha iniziato a scrivere lettere di minaccia alle banche perché voleva che in cassaforte ci fosse almeno 1 milione per impiegato.
In una filiale di Ventimiglia c'erano 4 milioni ma 7 impiegati e lui non ci ha pensato due volte a sparare addosso a uno di loro per avvertimento.
Durante una rapina a Cirie, un ostaggio ha fatto solo un gesto brusco e il cavallero gli ha sparato e l'ha ucciso.
Non appena finisce l'interrogatorio del Roboletto, la polizia si fionda alla barriera di Milano.
L'unico che trovano è il Duccio, in casa coi suoi genitori, in corso Taranto 70. Lo prendono e lo portano via.
Il cavallero e il notar Nicola, invece, sembrano scomparsi.
Riescono a rintracciarli solo grazie a una segnalazione anonima che li colloca nelle campagne attorno ad Alessandria, 5 giorni dopo.
600 poliziotti si mettono a battere ogni casa abbandonata, ogni cascina, ogni fosso, ogni cespuglio.
Li trovano alle 6 del mattino del 3 ottobre, in un casello ferroviario abbandonato nel comune di Villalba.
I banditi arrivano in Moscova poco prima delle 8, scortati da una colonna di 10 Alfa Romeo Giulia in borghese.
Servono a creare un diversivo e confondere la gente radunata lì davanti, pronta a linciarli.
Il processo inizia il 3 giugno del 1968 e dura 21 udienze.
La banda Cavallero viene accusata di 23 rapine, 5 sequestri di persona, 21 tentati omicidi e 5 omicidi.
Il tutto in 4 anni di attività criminale, durante i quali hanno messo insieme più di 100 milioni di lire.
La gerarchia e i ruoli della banda sono chiari. I due capi sono il Cavallero e il notar Nicola.
Il primo è l'ideologo della banda. L'altro invece è solo uno che si è fatto sedurre dal suo carisma e basta, tanto che la stampa lo rinomina il gregario stupido.
Durante il processo però viene fuori che non è così per niente. Il cavallero è un agnello, come lo definiscono i giornali.
Il notar Nicola invece, da accusato, diventa accusatore e dimostra di essere lui il vero rivoluzionario.
Prima rifiuta la perizia psichiatrica, perché i dottori non sono altro che membri della classe dominante e non sono in grado di capire davvero il pensiero di un rivoluzionario.
Poi rifiuta di essere definito un criminale. Lui è il prodotto della società borghese che gli ha lasciato solo 2 scelte, o lo sfruttamento o il carcere.
E visto che ha deciso di non farsi sfruttare, finirà in galera, ma non per i suoi reati, perché è un rivoluzionario.
Per alleggerire le accuse, alcuni anarchici che assistono al processo suggeriscono agli avvocati dei banditi una perizia sui bossoli esplosi durante l'inseguimento.
Perché se la banda Cavallero ha sparato 100 colpi, la polizia ne ha sparati più di 500.
E non è detto che le vittime siano tutte responsabilità dei banditi.
Questa ipotesi però non viene nemmeno presa in considerazione dalla Corte di Assise, che l'8 luglio pronuncia la sentenza. Ergastolo.
Tuttavia, i 3 banditi non sentono nemmeno il giudice pronunciare la condanna, perché alzano il pugno e iniziano a cantare Figli dell'Officina.
Figli dell'Officina. Oh, figli della terra.
Ma se per Cavallero e Roboletto è il capitolo finale della loro guerra, per il notar Nicola è una dichiarazione di intenti.
La lotta si fa anche dal fondo di una cella, in isolamento.
Dopo la conferma della condanna anche in Cassazione, il Sante Notar Nicola finisce a Volterra, il Pietro Cavallero a Porto Azzurro, l'Adriano Roboletto a Pianosa.
Dalla sua cella il Sante inizia a definire una nuova figura di carcerato, il detenuto politico.
Perché se nelle piazze la gente discute di riforma e di sicurezza sul lavoro, la sezione politica della mobile mette dentro una quantità impressionante di compagni.
Lui si confronta con tutti loro e visto che non sono più i caproni che finivano in galera fino a qualche anno fa, fa loro leggere i libri sulla rivoluzione ad alta voce per tutti i carcerati.
Perché i discorsi sulla giustizia e sulle responsabilità di un rivoluzionario sono ideali che valgono sempre, anche in galera.
Infatti lui, nell'estate del 1971, da San Vittore, scrive una lettera alla madre di Martino Zichitella, un balordo di 34 anni detenuto nelle carceri nuove di Torino.
Ha saputo che le hanno condannato a 16 anni il figlio per aver assaltato un'agenzia bancaria di Firenze e un orefice di Torino.
Ma è un'accusa ingiusta, perché la rapina di Torino l'hanno fatta loro. Il processo si deve riaprire.
Poi si occupa delle proteste per migliorare le condizioni di tutti i detenuti.
Chiede ed ottiene che in cella si possa avere più di un libro e soprattutto carta e matita per scrivere.
Che poi è esattamente quello che fa lui.
Inizia con le poesie e poi incontra Gian Giacomo Feltrinelli, che nel 1972 gli pubblica il suo primo libro, L'evasione impossibile, in cui racconta la sua vita di bandito e rivoluzionario.
Così le imprese della banda Cavallero escono dalla cronaca nera e diventano esempi di guerriglia rivoluzionaria.
E il Sante un punto di riferimento nell'ambiente dei penitenziari.
I racconti delle sue rapine ispirano i giovani che accusano il Partito Comunista di essersi imborghesito.
Nelle rivolte carcerarie, le sue idee di permessi premio, detenzione domiciliare e semilibertà danno una speranza ai detenuti.
Ma se la sua autorevolezza lo rende garante di equilibrio e diritti, per il Ministero di Grazia e Giustizia è solo un agitatore. Così continua a trasferirlo non appena gli è possibile.
Fa un tour completo delle prigioni italiane e nel 1975 lo troviamo a Favignana, il carcere di massima sicurezza dove, da sempre, finiscono i criminali più pericolosi della storia d'Italia.
Ma anche qui, un posto dove si tenta di annullare l'individuo, il Sante continua a lottare e ad essere un punto di riferimento per tutti.
È per questo che l'8 ottobre del 75, quando il giudice di sorveglianza Giovanni Falcone viene preso in ostaggio da un detenuto, la direzione del carcere si trova di fronte a due possibilità.
O chiamare il Sante, o segnalare la questione al ministero e lasciar fare i militari.
Solo che a seguire le regole, il rischio è che si ripeta ciò che è successo ad Alessandria il 9 maggio dell'anno prima.
Tre detenuti sequestrano 15 persone. Il giorno dopo, il generale Dalla Chiesa ordina l'assalto e muoiono due carcerati e 5 ostaggi.
E allora viene chiamato il Sante, che in 9 ore chiude la faccenda e nessuno si fa male, se non il direttore del carcere, che viene immediatamente sostituito.
Ma anziché un encomio, il Sante ci guadagna una guardia che lo controlla a vista tutto il giorno, perché capisca che da Favignana nessuno è mai riuscito a scappare.
Ma per un rivoluzionario, la parola mai non esiste.
Il carcere di Favignana è famoso proprio come il mare dell'isola, non solo perché è all'interno del paese, ma perché da sempre è considerato una fortezza inespugnabile.
Nel 1976, nelle celle del braccio sinistro, reparto 4, a 20 metri sotto il livello stradale, insieme al Sante Notar Nicola c'è Giuseppe Battaglia del gruppo 22 Ottobre di Genova,
Roberto Ognibene delle Brigate Rosse,
Horst Fantazzini, il rapinatore gentiluomo e anarchico,
e Carmelo Terranova, l'unico siciliano condannato per omicidio e furto.
Il 4 novembre un agente di custodia si accorge che due di loro non sono nelle loro celle.
Scatta subito l'allarme, i detenuti non si trovano, ma mettersi a cercarli in giro per il carcere è inutile.
Le uscite non sono state forzate, le chiavi sono tutte al loro posto. Attorno al perimetro non ci sono né funi né lenzuola che possano far pensare ad una fuga.
Oltre alle celle, l'unica altra stanza nel reparto 4 è il bagno, e infatti è lì che vanno a cercarli. Ma non trovano nessuno.
A un certo punto, però, una guardia nota un blocco nel muro, un concio di tufo, un po' diverso dagli altri, sembra nuovo. E in un edificio ultracentenario è molto strano.
Così si avvicina, lo tocca e il concio sprofonda nel muro rivelando un tunnel lungo 7 metri, la cui direzione punta dritta in piazza Castello, davanti all'ingresso del carcere.
E gli unici che possono averlo fatto sono il Sante, il Battaglia, l'Ognibene, il Fantazzini e il Terranova.
Portati davanti al direttore, i detenuti non solo ammettono le loro responsabilità, ma hanno già pronto un comunicato per la Procura della Repubblica di Trapani.
Il loro messaggio è semplice. Loro sono rivoluzionari e non riconoscono lo Stato borghese che li ha condannati con il solo scopo di ridurli a uno stato di larva.
Perciò la loro carcerazione è ingiusta e anche se questo tentativo è fallito, la loro intenzione è di riprovarci alla prima occasione, con ogni mezzo.
L'unica reale possibilità di uscire di galera, però, per il Sante arriva il 24 aprile del 1978, durante il sequestro Moro, con il comunicato numero 8 delle Brigate Rosse.
Il suo è il primo dei 13 nomi di detenuti da scarcerare in cambio della liberazione del presidente della Democrazia Cristiana.
Subito i socialisti gli chiedono di dissociarsi dalla richiesta. Valentino Parlato, dalla redazione del manifesto, addirittura gli telefona. Ma nessuno lo convince, anzi.
Il Sante rilascia ai giornali una dichiarazione molto dura in favore dell'azione di lotta allo Stato che stanno portando avanti i brigatisti.
Anche se la trattativa non si conclude, il Sante capisce che la sua voce conta e che i giornali più a sinistra sono disposti a dargli spazio.
Così inizia a intervenire sulle pagine di Lotta Continua e del Manifesto, soprattutto per spiegare meglio il mondo delle carceri, che per lui può diventare una scuola di rivoluzione.
Le sue idee lo rendono il portavoce di tutti i detenuti politici di estrema sinistra d'Italia ed è persino uno dei pochissimi a cui i terroristi rossi concedono massima fiducia.
Non per niente, quando a Torre del Greco viene rapito l'assessore DC, Ciro Cirillo, lo Stato si rivolge direttamente a lui per fare da interlocutore con le BR.
Il Sante accetta e da Palmi lo trasferiscono direttamente ad Ascoli Piceno.
Lui accetta di parlare con i servizi segreti, ma allo stesso tavolo si ritrova il camorrista Raffaele Cutolo.
Dopo qualche incontro, i tre trovano un accordo.
Cirillo viene liberato in cambio di 1,5 miliardi di lire.
E nell'affare, non si sa come mai, ci finisce anche Roberto Calvi, il direttore del Banco Ambrosiano.
In cambio, il Sante non chiede niente. Torna in cella ed esce solo nel 1988, in regime di semilibertà.
Nel 1992 ritrova Cavallero, che nel frattempo è diventato cattolico.
Lui invece resterà sempre un rivoluzionario anche dietro al bancone del pub che ha aperto a Bologna.
Il 22 marzo del 2021 viene data la notizia della sua morte, ma la verità è che i giornali possono dire tutto quello che vogliono.
Del resto, uno come lui, controcorrente tutta la vita, può essere che un giorno riesca a distruggere anche la morte.
Perché è vero che si dice che quella sia l'unica legge a cui tutti devono sottomettersi. Ma vai te a dirlo a un anarchico.
Chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro non sa con quanto amore mi dedico al tritolo. È quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son bombarolo. Nel scendere le scale.
Milano, AD 12, il mese di novembre. L'anno 1965, alla presenza del capo della mobile, dottor Grappone, si mette a verbale quanto segue. Nella giornata odierna sono state rapinate banche nel numero di 3, corrispondenti a Agenzia numero 11, Banca del Monte, via Pisanello Civico 2, eseguita alle ore 10:55. Bottino lire, milioni 5 approssimativo. In seguito a segnalazione telefonica, i banditi si allontanavano a bordo di vettura marca Fiat modello 1300 targata Mi 793756 risultante rubata. Agenzia numero 14, Banca Popolare di Milano, via Bodoni Civico 1, eseguita alle ore 11:10. Bottino lire, milioni 10, approssimativo. In seguito a testimonianza, i banditi si allontanavano, vero, a bordo di vettura marca Fiat modello 1100 di colore incerto, forse bicolore. Agenzia numero 6, Banca Popolare di Novara, via Regina Giovanna, angolo via Maiocchi. Eseguita alle ore 11:38. Bottino lire, milioni 8, approssimativo. In seguito a testimonianza, i banditi si allontanavano a bordo di vettura marca Fiat, modello 1100, targa Mi 488031, risultante rubata. Stando alle testimonianze raccolte, non si travisano elementi che possano ricondurre a soggetti già noti alle FDO. Quanto sopra risulta verbale letto, riletto, confermato e sottoscritto come in epigrafe.
E con il verbale della tripletta della banda Cavallero finisce questa puntata speciale di Radiografia Nera dedicata alla vita di Sante Notar Nicola, il bandito poeta della rivoluzione.
Per riascoltarci c'è il podcast sul sito di Radio Popolare e per scriverci il nostro indirizzo è radiografianera@radiopopolare.it.
Siamo anche su Facebook, Instagram e in libreria con i libri Milanesi Brava Gente, volume 1, 2 e 3.
Le voci degli attori che avete ascoltato sono di Gio Motorino e Francesco Tragni, ma un ringraziamento speciale va a Shell Radio per l'ospitalità in questi tempi difficili.
Da Tommaso Bertelli e Matteo Liuzzi è tutto. Grazie per averci seguito e speriamo di risentirci presto.